11 e 33 minuti primi di questo sabato 23 marzo 2024, passiamo subito a un altro incontro, questa volta in studio. Ringraziamo e salutiamo Laura Marzi della redazione di Erbacce, storica rivista femminista che un tempo portava il nome di Aspirina, e vi abbiamo raccontato anche da questi microfoni la lotta contro Bayer e poi insomma il fatto che siamo passate all'erboristeria sostanzialmente. E ringraziamo appunto Laura di questa presenza.
Grazie a voi, buongiorno.
Buongiorno, ma soprattutto la ringraziamo e ringraziamo la redazione di Erbacce per l'articolo per cui ci incontriamo questa mattina: incontro con Judith Butler contro l'antisemitismo per la pace rivoluzionaria in Palestina. Un articolo che dà conto di una conferenza della filosofa dell'Università di Berkeley, Judith Butler, in Francia,
sì.
Che è stato il 3 marzo scorso, di cui poi viene allegato, e quindi vi metteremo il link, anche anzi passeremo la parte in inglese insomma dell'incontro, per chi preferisce il francese ci sarà il link per andarsela a sentire, perché si può ascoltare l'intera conferenza.
Sì.
Ma partiamo dal raccontare cos'è stata questa conferenza, chi l'ha organizzata e che lunga storia ha avuto anche.
Sì, allora intanto grazie per questo invito con la redazione di Erbacce, che è attentissima al genocidio che sta avvenendo contro il popolo palestinese. Abbiamo pensato che potesse essere utile e anche importante tradurre l'incontro che è avvenuto appunto alla fine qualche settimana fa nel comune di Pantin, tra Judith Butler, che è una filosofa appunto che tuttora insegna a Berkeley, Françoise Vergès, che è una politologa femminista francese che si occupa soprattutto di studi decoloniali, e Michelle Siboney, che è una ebrea, una studiosa e una scrittrice che soprattutto lavora sulla questione dell'antisionismo e ha scritto un testo fondamentale uscito nel 2023 per le edizioni Sileps, che si intitola Antisionismo, une histoire juive, quindi antisionismo, una storia ebrea. Questo incontro avrebbe dovuto avvenire il 6 dicembre, ma poi il Comune di Parigi, e io lo scrivo nell'articolo, cosa più unica che rara, ha stabilito che un incontro tra una filosofa, una politologa e una scrittrice potesse essere un rischio per l'ordine pubblico. Come va letta questa decisione? Va letta considerando che qualche settimana prima del 6 dicembre, cioè il 12 novembre, a Parigi si è tenuta una manifestazione molto partecipata contro l'antisemitismo, alla quale hanno però aderito e sono scesi in piazza anche esponenti del l'estrema destra francese, certamente non rinomati per il loro antirazzismo, per esempio Marine Le Pen.
Neanche per il loro antisemitismo.
Esatto.
E per la loro contrapposizione all'antisemitismo, diciamo. Ecco.
Esatto, quindi in realtà questo incontro che poi loro riescono a riorganizzare per la determinazione, e quindi organizzano in un comune accanto a Parigi, inizia proprio con la spiegazione da parte di Françoise Vergès che attualmente l'antisionismo viene strumentalizzato e l'antisemitismo vengono strumentalizzati in chiave anti-islamica. Cioè Marine Le Pen era in piazza per dire in qualche modo: avete visto quanto sono cattivi quei popoli, noi non vogliamo che vengano in Occidente, questo è il punto. E poi in realtà noi abbiamo come redazione di Erbacce deciso di tradurre, perché il nostro articolo è effettivamente una traduzione del dialogo soprattutto tra Butler e Michelle Siboney, due studiose ebree, perché all'interno di questo incontro, secondo noi, ci sono degli elementi fondamentali.
Sì, ci sono sicuramente. Insomma, ricordiamo anche che Judith Butler, si può anche non essere, come dire, esperti o esperte di filosofia, è uno dei nomi più importanti del mondo.
Sì.
Sicuramente in questo momento, e che spende il suo nome e il suo nome, insomma, i suoi titoli scientifici ormai da molti anni in politiche di solidarietà con il popolo palestinese. Molto ha parlato di pinkwashing, stretching nelle sue opere e molto ne continua a parlare, come parla in questa conferenza, moltissimo della questione del sionismo, dicendo parole di chiarezza molto rare da ascoltare.
Esatto, parole di chiarezza ma anche di semplicità che in realtà dovrebbero essere insegnate a scuola, perché la differenza tra antisionismo e antisemitismo è una differenza fondamentale. Allora, l'antisionismo è una posizione politica, cioè la posizione di coloro che si oppongono alla politica di Israele, che è una politica radicalmente razzista e che è una politica imperialista. Ora, l'antisemitismo è invece una posizione razzista, cioè significa considerare che il popolo di Israele, per questioni come dire etnico-religiose, è un popolo inferiore. Sono due posizioni completamente diverse, cioè è come se uno considerasse che essere contro la politica di Macron significa automaticamente essere contro il popolo francese.
È assurdo. Non sarebbe uguale, perché chiaramente il popolo francese in quanto francesi non ha subito quello che hanno subito le persone ebree con la Shoah.
Sì, però questo esempio, come dire, serve per comprendere quanto questa sovrapposizione tra l'antisionismo, che è una posizione politica, e l'antisemitismo, che è razzismo, è completamente arbitraria. Tant'è che nel dialogo tra Michel Siboney e Judith Butler loro la storicizzano, cioè loro dicono chiaramente che negli anni 70 associare antisionismo e antisemitismo era folle, e invece poi piano piano le due posizioni si sono sovrapposte, tant'è che Butler dice adesso ora sembra che l'unica forma di antisemitismo sia l'antisionismo, cosa assurda, no?
E poi un'altra sì, cosa, tante volte lavora, scusa se ti interrompo, l'abbiamo detto anche da questi microfoni, l'assurdità è che adesso sembra che la sinistra sia portatrice di antisemitismo, dico la sinistra in termini molto generali, e la destra dell'opposizione all'antisemitismo, e quindi si parla di sostanzialmente una contrapposizione all'antisemitismo senza un posizionamento antifascista, che a mio parere perde la concretezza, fa perdere la concretezza del posizionamento. Insomma, tutto questo, e poi loro parlano anche appunto di quali sono poi le posizioni nei paesi europei che negli ultimi tempi, diciamo che questo scivolamento è diventato sempre più forte, uno scivolamento che io non credo sia casuale, insomma credo che siano scelte politiche che ci stanno dietro, quindi parla di Francia, Germania e dei media mainstream, si fa particolare riferimento al New York Times, e noi possiamo fare particolare riferimento praticamente a tutte le maggiori testate italiane.
Sì, lei poi ovviamente mantiene una posizione, come dire, molto lucida, perché questo è anche il punto, lei da studiosa, da intellettuale racconta le cose, quindi dice, fa un passaggio ulteriore rispetto all'antisionismo, cioè dice non soltanto viene considerato illegittima come posizione politica, ma attualmente in Francia, in Germania, appunto nei media mainstream, negli Stati Uniti, si associa la posizione dell'antisionismo a una volontà di distruzione dello Stato di Israele. Cioè io non posso considerare che la politica di Israele vada riformata, perché nel momento in cui dico che sono contro la politica di Israele attuale, attualmente vengo tacciata del fatto che voglio che lo Stato di Israele venga distrutto, e questo è un'altra cosa completamente assurda. Certo, poi lei, Butler, ovviamente aggiunge, secondo me, con una chiarezza, una forza e una lucidità notevole, che un'altra aberrazione è che attualmente, soprattutto negli Stati Uniti, nei media ci sia costantemente il ritornello: ma Netanyahu non ha un piano per il popolo palestinese, ma Joe Biden non ha un piano per il popolo palestinese. E lei dice: questa è chiaramente una posizione imperialista, perché è il popolo palestinese che deve avere un piano per il popolo palestinese. Quindi una posizione antisionista è una posizione che per forza, in primo luogo, dice, prima di pensare alle opzioni, uno Stato binazionale oppure un unico Stato in cui tutti i cittadini e le cittadine abbiano gli stessi diritti senza discriminazioni di razza o di religione, bisogna che Israele lasci i territori occupati.
E queste sono parole, come dire, tu dicevi prima, semplici, perché lo sono, ma lei riesce a pronunciarle e a farle girare, cosa che non sembra così scontata, perché di fatto non succede. Noi abbiamo visto i giornali italiani anche stamattina pieni di ormai si scrive ebrei al posto di israeliani, antisemitismo al posto di antisionismo, tutti i giorni, sulla Repubblica, sul Corriere, sulla Stampa e probabilmente su altri giornali che lascio perdere quelli di destra, insomma, che non c'è neanche bisogno di citare. Andando avanti, insomma, nell'importanza di questa conferenza, Butler ha anche delle parole molto chiare rispetto a come interpreta e legge quello che è successo il 7 ottobre e come interpreta e legge Hamas.
Sì, e questo ha generato, nonostante sia appunto siano parole molto chiare, ha generato una in realtà una distorsione e quindi le è costato una sorta di accuse costanti, nonostante lei dica chiaramente. E anche qui è come se non riuscissimo più a contenere neanche un minimo di complessità. Cioè lei dice: io non difendo affatto gli attacchi del 7 ottobre, ma da storica e da filosofa io non posso che nominare quelli del 7 ottobre degli resistenza armata. Quella è la resistenza armata di un popolo che viene soggiogato, lei dice. Ciò non significa, ma penso che sia chiaro, perché è un semplice collegamento logico. Ciò non significa che lei è d'accordo a favore, ma significa comunque, e lei questo lo ribadisce, poter nominare le cose come sono. Perché in un dibattito intellettuale la nominazione delle cose così come sono è fondamentale, altrimenti tutto il resto è distorsione.
E su questo io ho apprezzato moltissimo anche che lei non si tiri indietro rispetto a parlare di quelli che passano ormai sui media come gli stupri di Hamas, e che hanno anche creato, soprattutto in Francia, alcune fratture nel movimento femminista. Oggi, per esempio, abbiamo letto ancora oggi Chiara Saraceno, sociologa, femminista, eccetera, torna a questa accusa per non solidarizzare con le studenti che l'hanno contestata sostanzialmente.
Sì, beh, su questo io vorrei in realtà leggere proprio le sue parole, perché lei fa un passaggio che è di nuovo semplice, evidente, però che va chiarito. Lei dice: io penso che il femminismo e i movimenti trans e queer debbano mobilitarsi in favore della Palestina, in quanto oppressi dalla stessa oppressione, a partire dal fatto che il 70% delle vittime palestinesi sono donne e bambini. Quello che accade a Gaza è anche una forma di femminicidio. Le femministe palestinesi affermano che mettere fine alla violenza è una questione transnazionale di giustizia e solidarietà. Ciò non significa essere a favore degli stupri che sono stati perpetrati contro le donne israeliane, ma qui significa semplicemente chiarire, appunto, che nel momento in cui c'è un'oppressione, c'è una politica violenta di imperialismo, il movimento femminista, transnazionale e queer non può che essere a favore del popolo che viene oppresso.
Non c'è dubbio, anche perché ce lo siamo chieste anche nelle riunioni tra compagne che poi ci hanno portato in piazza l'8 marzo dietro allo striscione con la resistenza palestinese, come soggettività femministe, lesbiche, queer, trans, conosciamo molto bene i processi di disumanizzazione, di mostrificazione che sono attaccati al popolo palestinese per poterli poi portare avanti un genocidio, perché chiaramente questo è necessario, disumanizzare le persone palestinesi per poi poterle eliminare completamente. Quindi anche qui un discorso importante, insomma, da parte di Butler, che è molto netta anche nei confronti, insomma, del comportamento di alcuni paesi europei, in particolare parla della Germania, anche su cui la Germania, che sappiamo, insomma, ha posizionamento molto pesanti rispetto a quello che sta succedendo.
Sì, però lei, come dire, su questo non fa delle specifiche, nel senso che chiarisce come si tratti di un atteggiamento molto diffuso in Occidente, appunto Francia, Germania, Stati Uniti, di questa distorsione. Poi una cosa che ci tengo a ripetere è che questo incontro è soprattutto un dialogo tra lei e Michelle Siboney. Ripeto, sono due donne ebree che chiariscono ribadiscono, insistono tantissimo, ma appunto Michelle Siboni è autrice di un libro che si intitola Antisionismo, una storia ebrea, su come tantissime persone ebree, donne e uomini, da sempre siano antisioniste, per varie ragioni. Da una parte perché appunto la politica israeliana è una politica che è difficilmente sostenibile, e non soltanto per questo, ci sono delle posizioni per le quali, e Butler questo lo cita, l'idea dell'esistenza di uno Stato per alcune correnti della popolazione ebraica non agevola questioni spirituali. Quindi l'antisionismo è una storia ebrea per diverse ragioni. E questo mi sembra che sia, come tu dicevi prima, un elemento completamente scomparso dalla narrazione. Cioè, nel momento in cui siamo partiti a fare questa conversazione dicendo che c'è una sovrapposizione tra antisionismo e antisemitismo.
Sì, è scorante, perché sembra che non, insomma, questa conferenza di Butler, io ne consiglio l'ascolto a tutti, dopo manderemo appunto direttamente le sue parole in inglese, ma è molto chiara, molto importante, e io, come dire, dubito che da parte di tutto il mainstream, diciamo, del sedicente occidente ci sia solo non conoscenza, temo che ci sia, come dire, disonestà intellettuale e utilizzo di una questione, perché altrimenti non so tu che ne pensi di questo.
Eh sì, del resto appunto, come dicevamo, questo incontro nasce anche e soprattutto per nominare la strumentalizzazione di questa vicenda in chiave antimigratoria e antislamica.
E senti, per chiudere questo spazio con te, vorrei appunto anche sottolineare, come dire, l'importanza che una rivista del femminismo italiano, una rivista storica del femminismo italiano, pubblichi questa traduzione, link a questa, al video di questa conferenza, e quindi ti chiederei tu come vedi il panorama del femminismo italiano rispetto al femminismo e transfemminismo, però diciamo del transfemminismo, quindi degli ultimi, dei più recenti gruppi, diciamo, in Italia si è parlato di più, l'8 marzo i posizionamenti sono stati molto chiari a Franco della Palestina, meno si è parlato, diciamo, del femminismo storico, se sì, possiamo dir così.
Beh, non ho un quadro, come dire, su tutto il territorio nazionale. Quello che posso dire è che con la redazione di Erbacce c'è un'attenzione costante, quindi in particolare Pat Carra, Piera Bosotti, Margherita Giacobino, Anna Ciammitti, Livia Le Petit e io, cioè, costantemente, come dire, cerchiamo di trovare delle informazioni che siano delle buone anche informazioni. Col Giardino dei Ciliegi, che è un'associazione di Firenze di cui io faccio parte, stiamo organizzando per dicembre un convegno che affronterà questo tema. Tuba si è espressa con un post sui social. Ecco, ci sono appunto a mia conoscenza delle prese di posizione. Poi quello che credo è che il femminismo sia radicalmente...
C'è stato un incontro piuttosto ampio alla Casa Internazionale delle Donne negli ultimi giorni, e soprattutto io quello che vedo è che, perché si parla spesso, no, io mi ricordo c'è stato un post di Tamar Pitch, questo il 24 novembre, che stava nell'ottica invece degli stupri alle donne israeliane come motivo per non schierarsi, eccetera. Sì. Per il resto, sinceramente, il femminismo mi sembra evocato dai media, ma non mi sembra che ci siano tutte queste posizioni. Anzi, io è circolato un appello italiano che faceva un po' il pandan a quello francese. Con un po' di fatica mi sono andata a leggere quei 1000 nomi che c'erano sotto. Femministe conosciute io non ne ho viste, ecco.
Sì, infatti è un po' questo che abbiamo notato, e secondo me una cosa su cui riflettere un pochino è anche la differenza tra femminismo e femonazionalismo. Quindi nel momento in cui c'è una posizione che è più femonazionalista, ovviamente esprimersi in questo senso è impossibile, perché c'è un'adesione a una posizione di potere. Il femminismo come movimento è radicalmente pacifista, però attualmente
Sì, insomma, diciamo due parole sul femonazionalismo, insomma, che si tratta, come dire, della, è un po' il pandan dell'omonazionalismo di cui abbiamo parlato da questi microfoni, significa, come dire, l'integrazione delle donne nella nazione, dando però in cambio il fatto che minoranze, soggettività ritenute deboli vengono comunque sacrificate in questo, no? Si parla di migranti, le persone islamiche, eccetera.
Esatto,
eccetera.
Sì, è un concetto di Sarah Farris che però è sempre bene tenere a mente, perché secondo me altrimenti si fa una confusione e attualmente si fa questa confusione, no?
Anche qui io non so, da una parte ignoranza, dall'altra disonestà intellettuale, perché ripeto, se noi andiamo a cercare le prese di posizione del femminismo in Italia, quelle che leggiamo sono praticamente tutte al fianco del popolo palestinese, contro il genocidio, contro il colonialismo di insediamento, contro l'apartheid, contro la guerra.
Sì.
Mi sembra che si possa dire questo.
Sì, che si possa dire che appunto il femminismo, quando è femminismo e non è femminazionalismo, è radicalmente pacifista.
Non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti noi ti ringraziamo e soprattutto ringraziamo Erbacce.
Viverbacce,
la trovate, anzi puoi dire a chi ci ascolta dove possono leggere Erbacce.
Sì, beh, Erbacce è una, lo trovate su internet www.erbacce.org e a parte insomma per questo testo che penso che sia davvero importante, ma poi ci sono dei disegni, delle vignette, dei testi meravigliosi, insomma Erbacce è una super rivista.
E concludiamo anche, mi era venuto in mente prima ma poi mi è passato, citavi il Giardino dei Ciliegi di Firenze, che è un'associazione femminista. In questi giorni, la voglio ricordare con te, molto spesso leggendo di Palestina, parlando di Palestina, non posso non pensare a Liana Borghi, che non c'è più, che era una delle animatrici anche del Giardino dei Ciliegi, oltre altre mille cose che sicuramente su questo avrebbe avuto molto da dire, insomma, perché diciamo che è stata una di quelle che poi i testi sul pinkwashing eccetera in Italia l'ha portati, anche dal posizionamento, anche qui, di una donna la cui famiglia almeno in parte era una famiglia ebrea, è una famiglia ebrea.
Sì, infatti, beh, Liana ci manca sempre. Appunto al Giardino con Clotilde Barbarulli stiamo già pensando, come vi dicevo, al convegno di dicembre, che sarà sulla violenza e che ovviamente avrà una sezione dedicata all'analisi del genocidio che sta avvenendo contro il popolo palestinese.
Nel frattempo è stato aperto un sito web che diciamo in ricordo di Liana Borghi, ne sto cercando l'indirizzo velocemente per darvelo, perché insomma dentro ci sono molti materiali interessanti per chi l'ha conosciuta e anche per chi non l'ha conosciuta. Il sito è lianaborghi-official.org, ma insomma si trova abbastanza facilmente.
Sì, e poi ci sono anche le pubblicazioni che sono state fatte, che avverranno e che sono importantissime, perché le testimonianze, comunque gli studi e le parole di Liana sono fondamentali, no? È una filosofia, è un linguaggio, è una critica più unica che rara, davvero, quella che Liana Borghi ci ha lasciato.
Anche sui temi di cui abbiamo parlato oggi, grazie a te e grazie a Judy Butler.
Grazie a voi.
Ciao.
Ciao. Shahi Mara, under your breath, put up or shut up, it's all the same.